E allora 13:12, eccoci qua nuovamente in diretta per insomma la parte finale di questo redazionale che abbiamo dedicato a varie cose, insomma partendo dal DL antiterrorismo nel quale doveva essere appunto inserita questa norma che poi è stata stralciata e andrà a finire nel DL intercettazioni, riguarda appunto le possibilità o meno da parte del Ministero degli Interni, insomma della polizia e quant'altro, di poter entrare effettivamente dentro i computer di tutte e tutti noi per attività, diciamo, di inizialmente insomma si pensava collegate alla lotta al terrorismo, poi successivamente vediamo che è una cosa che è un po' più vaga, che entrerà nel DL sulle intercettazioni in generale, quindi l'utilizzo di veri e propri programmi insomma da parte dell'attività di polizia, degli agenti di polizia per poter spiare, per poter controllare insomma le macchine degli utenti, insomma da quello che è uscito da questa chiacchierata con l'avvocato Sarzana, da parte sua sembra insomma smentire categoricamente questo discorso, anzi dire che ad oggi insomma sarebbe un reato vero e proprio da parte insomma della polizia di utilizzare questi programmi per captare insomma informazioni da parte di chi è soggetto insomma a inchieste e quant'altro. Dal nostro punto di vista magari l'avvocato forse, come dire, non le può dire magari platealmente determinate cose, però insomma siamo a conoscenza di situazioni in cui queste cose si sono fatte, insomma sono anche parte di processi, voglio dire, insomma è una cosa abbastanza lampante invece che si faccia e che poi lo conosciamo bene.
Ovviamente questo non implica che il tutto fosse in effetti autorizzato e in tutti i crismi della legge, però ecco, di alcuni fatti possiamo tranquillamente dire che ne siamo a conoscenza anche dai giornali, visto che alcune vicende già citate per la verità sono ormai diventate di dominio pubblico. Che cos'altro? Beh, sempre per fare anche un brevissimo riassunto di alcune delle conferme e delle smentite che l'avvocato ci ha dato poc'anzi, una delle conferme era il fatto che in effetti una dicitura come era stata proposta dal DDL antiterrorismo, che forse sarà poi la stessa che verrà usata nel decreto legge sulle intercettazioni o forse no, questo lo staremo a vedere, che parlava di reati commessi mediante l'utilizzo di strumenti informatici, mentre Quintarelli diceva che questo vuol dire ad esempio cose come copyright, diffamazione eccetera, comunque sicuramente qualcosa di ben più vasto del terrorismo, ma in realtà Sarzana ci confermava che probabilmente l'interpretazione del legislatore di questa espressione vuol dire qualsiasi reato che abbia utilizzato internet come parte, no, dell'accanimento. Sì, quindi anche, non lo so, se tu tramite delle email organizzi alcuni avvenimenti che poi vengono giudicati un reato, questo potrebbe comunque essere considerato un reato che è avvenuto mediante strumenti informatici.
È interessante poi questa cosa, poi vabbè, questo magari è un discorso che faremo in un altro redazionale, no? A me mi viene subito da pensare a una situazione tipica, no, di lotta ai regimi totalitari, come è stata chiamata, come viene spesso chiamate dai bravi di internet, da coloro che pensano che internet sia uno strumento di liberazione, no? Di come per esempio durante le primavere arabe si sia paventato, no, questo fantastico utilizzo di Twitter per poter organizzare le persone, no, ad andare in piazza. Ecco, questa è una cosa che attraverso questo DL sarebbe perseguita per legge, quindi è sempre bello vedere, no, i due pesi e due misure di quanto sono bravi gli iraniani durante la primavera, le primavere arabe, utilizzare la rete per auto-organizzarsi e andare in piazza, però se fa la stessa cosa qua in Italia molto probabilmente vai bevuto, ecco, diciamo. Ricordiamoci sempre questi vari due pesi e due misure. Volevo solo ricordare, la butto là, abbiamo deciso che poi non ne parliamo ampiamente, che l'Italia comunque ha un suo fiore all'occhiello da questo punto di vista, che insomma è una delle più importanti aziende che costruisce di fatto, inventa e programma questi sistemi insomma di spionaggio attraverso i computer delle persone, che si chiama Hacking Team, pure anche un nome molto figo, che sembra insomma, non so, quando c'è la parola hacker sembra che si parli di tutt'altro. In questo caso insomma questa società di fatto costruisce questi programmi e li vende agli stati per poter effettuare questo tipo di intercettazioni. Fra l'altro sono programmi pure molto complessi, che fanno un sacco di cose, che sono veramente spaventosi. Insomma, io vi invito a andarvi a cercare in rete uno studio fatto da una organizzazione che si chiama Citizen Lab, mezzo canadese, insieme pure all'Electronic Frontier Foundation americano, dell'utilizzo di questi sistemi da parte del governo etiope nei confronti, insomma, di alcuni attivisti. Adesso magari non è il caso di parlarne in trasmissione, però insomma l'invito è andare a vedere effettivamente poi che cosa viene fatto attraverso questi strumenti informatici. E è interessante, insomma, il fatto che questa azienda Hacking Team abbia sede a Milano, insomma, sia un po' la punta di diamante di questa industria.
Eh sì, in realtà l'uso, almeno per quello che noi conosciamo, del diciamo, i committenti principali di Hacking Team sono tipicamente, almeno questi sono quelli che siamo riusciti a sapere, governi effettivamente, no, come dire, molto molto repressivi, che cercano persone, diciamo, molte, ma comunque in modo molto binato e molto preciso. Questo è sicuramente uno dei modi in cui i malware possono essere utilizzati, ovvero per mettere sotto una sorveglianza strettissima un certo numero di persone, ma in realtà non è l'unico modo in cui i malware possono essere utilizzati, come dire, con successo dalle varie polizie. Un altro, diciamo, approccio al tema dei malware è quello invece di mandare malware su larga scala, perché il malware è una tecnologia che, come si dice, è in grado di scalare molto bene, ovvero è in grado di essere diffusa su moltissime macchine con un costo, diciamo, relativamente contenuto.
Scusa se ti interrompo, no, volevo sempre ricordare che quando parliamo di malware praticamente parliamo di effettivamente di un virus che viene mandato da qualcuno, nella fattispecie, insomma, un agente di polizia, insomma qualcuno che sta effettuando un'indagine, per infettare il computer della persona soggetta all'indagine, in modo da ottenere attraverso questo virus tutta una serie di informazioni. Così, scusa.
Certo, e come, insomma, chiunque ha usato un computer grosso modo, più o meno saprà cos'è un virus, e avrà notato che i virus non sono certo una cosa rara, e che è molto comune che un virus lo abbiano tranquillamente centinaia di migliaia di persone nel mondo. Ecco, se quel virus che voi fate è utile per il controllo dei comportamenti individuali, avete controllato comportamenti privati di un numero di persone enorme. È quanto sembrava proprio la direzione presa dal governo tedesco, meglio dalle polizie tedesche, che avevano sviluppato, ormai si parla di un po' di tempo fa, la notizia non è più freschissima, ma mi sembra comunque pertinente da citare, questo cosiddetto Bundestrojaner, che vuol dire semplicemente malware di Stato, detto in tedesco. Questo malware era stato, come dire, installato su una quantità di computer molto alta. Ovviamente non si hanno stime precise, perché non tutte le persone che lo hanno sono consapevoli di averlo, tantomeno la polizia si è sentita di rilasciare cifre, ma sembra plausibile pensare almeno all'ordine delle migliaia, probabilmente di più. Ecco, il comportamento di un malware è un comportamento che tra l'altro è in grado in molti casi di segnalare automaticamente il reato, cioè non c'è bisogno di una persona che poi effettivamente sta a guardare quello che voi fate. In molti casi un malware potrebbe notare alcune attività sospette in modo automatico. Ad esempio, potreste avere un malware che automaticamente osserva se voi avete dei programmi di file sharing attivi, e in tal caso controlla se utilizzate o visionate, no, delle opere protette dal copyright, e allora in questo modo potrebbe segnalarvi automaticamente alla polizia. Questo almeno da un punto di vista tecnico, non sto entrando nei dettagli legali. Così come potreste avere un malware che segnala, che controlla se voi andate a una lista di siti che magari non sono vietati ma sono comunque mal visti, e allora in tal caso vi segnala a questo o a quell'ente. Ecco, questi sono alcuni degli usi possibili, diciamo, come dire, di un tipo che magari non farà altrettanto orrore ad alcuni giornalisti, come quando appunto Hacking Team collabora con il governo etiope per la repressione anche brutale di qualsiasi forma di dissenso, ma magari meglio si adattano a dei governi democratici che però vogliono tenere un po' tutto sotto controllo.
Senti, vogliamo magari anche insomma attraverso il compagno di Radio Blackout, col quale insomma ricordo abbiamo costruito insomma questa trasmissione insieme, e che andrà quindi anche in onda su Blackout questa sera durante lo spazio che è chiamato Il Beat C'è o Non C'è. Stavolta Il Beat non c'è perché sta di qua su Onda Rossa, e poi ci sarà dopo su Blackout. E vogliamo allargare insomma al compagno di Blackout anche il discorso sul la questione più legata alla telefonia, alle sim e quant'altro, che potrebbe essere anche quello insomma un discorso molto molto interessante.
Allora, se vogliamo citare un caso eclatante che è uscito qualche mese fa, è quello che grazie a uno dei cablogrammi di Snowden ci ha raccontato che c'è stato da parte dell'NSA e della G6HQ, che è il loro corrispettivo dei servizi inglesi.
Scusa Federico, NSA, ricordiamolo, insomma, praticamente è quella parte di servizi segreti americani che si occupa prevalentemente di tecnologia.
Sì, mi è stato per fare un esempio di un caso concreto, un'intrusione nei sistemi della Gemalto. La Gemalto sono un gruppo noto a livello internazionale per il loro, diciamo, dominio nel mercato della produzione delle SIM card. Una volta avuto accesso a questi sistemi, le agenzie americane e inglese hanno fatto proprie le chiavi di accesso alle informazioni sulle SIM, e diciamo questo comporta un accesso molto semplice a tutto il traffico generato da queste SIM. Quindi di fatto gli Stati Uniti e il Regno Unito avevano pieno accesso a gran parte delle utenze di tutto il mondo, sostanzialmente, senza che nessuno fosse cosciente o informato della questione. Stiamo parlando di oltre 2 miliardi di utenze, perché la Gemalto è una posizione molto dominante all'interno del mercato, quindi la maggior parte delle SIM, anche gli operatori italiani, magari sono prodotte dalla Gemalto.
Quindi praticamente quello che è successo è che questi servizi avevano di fatto messo all'interno insomma delle SIM che noi andiamo a comprare quando prendiamo un numero telefonico cellulare, un sistema per poter, diciamo, come dire, captare, controllare insomma tutto il traffico che viene generato attraverso quella SIM, quindi tutte le telefonate vengono fatte tramite un sistema che è proprio tecnologicamente messo all'interno della SIM, quindi senza dover spiare di fatto, mettere sotto controllo l'utenza.
Che sostanzialmente la comunicazione sul GSM, sulla rete cellulare, avviene la maggior parte delle volte in maniera cifrata. Dico vabbè la maggior parte perché ci sono tecniche di intercettazione tramite fake BTS che fanno in modo che questa conversazione non sia cifrata per poter essere intercettata facilmente, ma questo è un altro discorso. Questa conversazione cifrata cifrata attraverso una chiave. Questa chiave, se tu hai già preso in precedenza le informazioni sulle SIM, tu questa chiave già ce l'hai sostanzialmente. Quindi non hai bisogno di decifrare il traffico, di bucare la chiave, di sfruttare banchi esistenti sulla difetti, quindi sulla rete delle telecomunicazioni GSM, ma tu sostanzialmente hai già la chiave per decifrare la conversazione. Quindi tu semplicemente ti metti in ascolto su un canale GSM e tiri giù tutto quello che passa, siccome il canale GSM è un canale radio, quindi non hai bisogno neanche di mettere un cavo, ti basta un'antenna, tu ti tiri giù tutto il traffico lo vedrai cifrato, però se hai già questa chiave in partenza lo decifri e praticamente hai accesso a tutte le conversazioni di cui hai bisogno. Sostanzialmente.
Ecco, questo magari volevo giusto precisare, perché magari chi è in ascolto si potrebbe star chiedendo, ma in fondo nessuno di noi ha mai pensato che il traffico telefonico fosse un traffico particolarmente confidenziale. Siamo molto abituati all'idea che i telefoni possano essere intercettati, insomma, cosa c'è di nuovo nel fatto che questi possano intercettare il telefono? Mi sembra che la risposta, ma dimmi se dico correttamente, sta un po' nel fatto che si vuole un po' far prima, lo accennava anche l'avvocato precedentemente. Diceva che le intercettazioni telefoniche sono sì possibili e anzi di prassi, però richiedono comunque delle procedure, degli iter che possono essere considerati delle lungaggini. Mi sembra che questo fornisca un modo per poter fare più facilmente intercettazioni magari nemmeno autorizzate da un PM in maniera più semplice o altre forme di scorciatoia. È così? Quali sono i risvolti pratici?
Sì, diciamo che come dicevo prima, fino a qualche anno fa, un po' di anni fa, l'unico modo per effettuare delle intercettazioni telefoniche conosciuto, no? Almeno in Italia, era quello di rivolgersi al provider, farsi dare da quindi TIM, Telecom, Vodafone, eccetera, eccetera, farsi dare un accesso ai loro sistemi o farsi dare direttamente i dati e quindi avere accesso alle conversazioni telefoniche. Da qualche anno a questa parte, con la scoperta di bachi, di vulnerabilità dei protocolli che si usano nell'ambito delle telecomunicazioni cellulari, questa cosa si può scavalcare, nel senso che esistono metodi e nel corso degli anni sono stati anche costruiti strumenti che si possono, che si vendono su internet, tra l'altro, quindi chiunque spendendo un po' può comprare uno strumento del genere e intercettare le comunicazioni GSM da casa sua, diciamo, poi perché le aziende che lo vendono, ovviamente io non ci metterei la mano sul fuoco che lo vendono solo alle agenzie governative, ecco, se vogliamo proprio ampliare il discorso, no? Quindi cosa comporta questo? Che naturalmente mettiamo in caso una forza di polizia che vuole intercettare qualcuno non ha più bisogno di rivolgersi al provider, ma può farlo in maniera autonoma tramite questi strumenti. E questa qui è quello che diceva l'avvocato, no? Poi sostanzialmente. Naturalmente se io entro in casa di qualcuno e sequestro un PC senza avere l'autorizzazione, ma poi all'interno ci trovo delle prove di reato, no? Posso aprire, no? Un'inchiesta. E la stessa cosa può avvenire sulla rete GSM, no? Quindi io intercetto il traffico magari in una data, in un dato luogo geografico, no? Mettiamo la Valle di Susa, dove c'è che in questo momento è sotto i riflettori, no? Per la lotta no TAV, io intercetto a tappeto tutto il traffico delle reti di telecomunicazione mobile tramite questi strumenti, senza bisogno di passare, come dicevo, che è una cosa importante, dai provider o l'autorizzazione di un avvocato. Espulso tutte queste intercettazioni, quando trovo qualcosa che secondo me è prova di un reato, io avvio la mia inchiesta e magari, che ne so, dico che quelle intercettazioni sono state fatte in un'altra inchiesta per un altro motivo, non lo so.
Certo, il modo si trova.
Come potrebbe essere la situazione?
Fra l'altro, scusa, volevo soltanto aggiungere una cosa. Volevo solo aggiungere una cosa, fra l'altro, insomma, in questo tipo di situazione come è oggi, no? Ovvero di dover andare a chiedere a chi offre il servizio telefonico, il servizio internet, no? Di mettere sotto controllo, chiaramente era una rottura di scatole sia per la magistratura ma anche per il chi, per l'azienda, diciamo, che offre il servizio, che si vede comminate richieste, no? Di tenere sotto controllo la X utenza, eccetera eccetera. È interesse loro anche collaborare con le magistrature, con i servizi segreti dei vari stati, per fare in modo che questa rottura di scatole non avvenga. Quindi, come dire, mettiamoci d'accordo prima, facciamo in modo che queste conversazioni non siano intercettabili liberamente da tutti, ma che voi in particolare, come dire, abbiate la chiave, no? Per poterlo fare quando volete, in modo tale che voi non ve lo venite a rompere le scatole ad andare dal magistrato, io non me devo rompere le scatole a darvi l'autorizzazione a accedere a dei dati sensibili, perché poi tutta sta roba, poi c'è il garante della privacy, eccetera eccetera. Quindi trovare il sistema tecnologico per fare questa cosa a priori è l'uovo di Colombo, insomma.
Te che mi sembra che adesso non ricordo i dettagli, ma le dichiarazioni della Gemalto, la ditta che poi è quella accusata di aver ceduto queste chiavi, ha sì dichiarato no, forse noi non gliele abbiamo proprio cedute, aveva fatto le dichiarazioni molto ambigue, un po' in cui un po' negavano e un po' no, insomma, sicuramente nessuno gli ha creduto comunque della loro estraneità ai fatti.
Questa cosa naturalmente ci insegna anche che come abbiamo visto anche attraverso i cablogrammi di Snowden, no? Di entrare in un'ottica, cioè dobbiamo noi entrare in un'ottica che appunto il discorso che facevate voi prima, non è detto che questi difetti, no? All'interno dei protocolli di comunicazione, no? Siano per forza delle sviste di chi li ha costruiti, no? Di chi li ha progettati. Appunto anche la vicenda del Datagate ci insegna come questi buchi, no? Possono essere stati lasciati lì di proposito.
Le porte, si chiamano in gergo porte di servizio, no? Backdoor.
Sì, le backdoor, sì.
Sì, ci sono abbastanza elementi dalla rivelazione di Snowden in particolare, alcuni l'avevano anche da prima o se ne ravvedono in altre situazioni di collaborazioni che avvenivano tra grandi aziende o anche tra quei consorzi che poi alla fine in pratica sono quelli che sviluppano i protocolli tecnologici che circondano le nostre vite, che si accordavano per fare sì che queste cose fossero un po' indebolite, o anche proprio di persone che, come dire, entravano dentro ai comitati tecnici e proponevano delle idee che non erano un granché.
Beh, basta così, consiglio alla lettura, ci sta un bel libro uscito un po' di anni fa per le edizioni Shake che si chiama Crypto, che racconta insomma la storia dei protocolli di crittografia più o meno dagli albori, quindi diciamo primi anni 70 fino ad oggi, e tutta questa storia è esattamente costellata da questa lotta fra chi sviluppava strumenti, no, per proteggere la propria privacy e quindi utilizzare la crittografia insomma, all'interno dell'informatica, e tutte le aziende, servizi segreti governativi, soprattutto americani, che facevano quest'altro tipo di lavoro, ovvero di convincere per esempio a utilizzare delle chiavi di cifratura molto basse per poterli a sua volta decifrare in maniera concreta, con diciamo uno spreco di tempo minore, piuttosto che utilizzare effettivamente degli strumenti tecnologici che loro imponevano perché già sapevano insomma come decifrarli.
Sì, c'è un caso che a me piace sempre ricordare, che è legato, se non sbaglio, spero ovviamente di non sbagliarmi, al sistema di cifratura del disco della Microsoft. Cioè Microsoft Windows propone un sistema di cifratura del disco che, a quanto se ne sa attualmente, in realtà non ha particolari vulnerabilità tecniche, sembra essere stato sviluppato abbastanza bene, anche se ovviamente al netto del fatto che non possiamo fidarci perché è tutto chiuso. Comunque non abbiamo esperienza di violazione di questa tecnica, però sotto pressioni appunto pare dell'NSA o chi per loro, quello che hanno fatto è stato peggiorare l'interfaccia utente, cioè renderlo più scomodo da usare. Quindi passando con l'idea che se qualcosa è scomodo da usare, magari è tecnicamente fatto bene, ma però se è scomodo non lo usi, o magari lo usi e ti sbagli. Casi simili non sappiamo se per pressioni dell'NSA o semplicemente per una loro visione del mondo, li abbiamo visti anche con il sistema sempre di cifratura del disco della Apple, che addirittura ti propone di inviare proprio all'azienda di Cupertino la password in grande modo che dice se ve la dimenticate, così
ce
la sappiamo
noi. Geni, proprio geni. Vabbè, non so se...
No, volevo dire solo un'ultima cosa a proposito di questo discorso qua, per chiudere, insomma. A proposito della cifratura, è sintomatico, no, anche fare un ragionamento politico. Negli Stati Uniti la cifratura forte, fino a un po' di anni fa, era vietata per legge, cioè non si poteva utilizzare. Erano permessi solo alcuni livelli di cifratura debole, no, facilmente... craccabili attraverso avendo una grossa potenza di calcolo, no? Quindi era proprio vietato per legge. Questa cosa nel corso degli anni ovviamente poi è cambiata, perché gli Stati Uniti si sono dovuti adattare alla richiesta del commercio elettronico. Però questa cosa è sintomatica, no? Quindi ragionando su come è forte l'NSA negli Stati Uniti, ci viene da dire, se hanno deciso di lasciare porta aperta alla cifratura forte, quindi interrompere quello che per legge, proprio per legge, era non si poteva fare negli Stati Uniti, vuol dire, cioè ci fa pensare che hanno trovato anche dei metodi per la rottura della cifratura forte, perché altrimenti io non vedo come un'agenzia di controllo forte come l'NSA potesse, per quanto pressata dalle major, dalle grandi multinazionali che erano interessate al commercio elettronico, io la vedo molto difficile che così facilmente, no,
guarda in quel libro che citavo io, Crypto, di Steven Levy, se non mi ricordo male, che racconta insomma un po' tutta questa storia, lui la fa apparire come il risultato insomma di una lotta che in effetti i servizi segreti hanno perso di fronte al dilagare dei vari sistemi di cifratura. Andiamo un po' forse pure troppo sul tecnico, però insomma come se le forme così necessarie non soltanto ai singoli utenti ma soprattutto al mercato, e il dilagare di questi sistemi in qualche modo abbia travolto di fatto la loro necessità, no, di avere tutto sotto controllo. Lui ha chiamato un po' criptoanarchia questa cosa con una maniera
sempre un po' più paranoico.
Sì, no, ma io sono d'accordissimo con te. Assolutamente d'accordo con te. Comunque era soltanto per dovere così di insomma di quanto almeno viene riportato. Vabbè, io ho visto che insomma è un'oretta e passa che chiacchieriamo, pensavo che forse possiamo chiudere qui. Adesso non so se ci sono altre cose che vi vengono in mente che vogliamo magari così toccare, oppure se no magari rimandiamo a quando ne capiremo di più di come evolverà il DL intercettazioni e di come andrà avanti, fra l'altro anche il discorso sull'Agicom che abbiamo toccato con Sarzana precedentemente, insomma abbastanza interessante, visto che insomma rappresentiamo un caso più unico che raro nel panorama mondiale rispetto a queste cose, insomma è sicuramente necessario tenergli gli occhi sopra. Ok, quindi
per me va bene.
Ok, va bene, allora tanto grazie
a presto.
Ci si risente sulle frequenze di Onda Rossa, ma anche su quelle di Blackout, perché è così che va. Prossimamente restate all'ascolto, questi sono gli 87.9, di là invece che sono gli della
No, capite.
A Torino che sono?
Ah, 105.25.
Ok, 105.25. Va bene, grazie a tutti e a tutti e niente, ci si risente quanto prima. Ciao ciao.
Grazie a voi, un saluto. Ciao.